Storie e tradizioni di Legnano. Esiste una avvertenza per una lapide fatta modificare da un canonico al cimitero di Legnano. È un curioso spaccato di vita legnanese nel Settecento. Navigando nel mare Magnum dell'archivio diocesano milanese, ho avuto la possibilità di rintracciare un documento di particolare interesse, tale da suggerire uno spaccato di vita legnanese settecentesca, insaporito poi dal gergo locale, con l'apporto di usi e consuetudini, scivolati sull'acqua dell'esistenza che scorre veloce e va via. Si tratta di un malloppo di circa 120 pagine, relative a un processo intentato da Carlo Antonio Oldrini contro Domenico Tramezzani, canonico di San Magno, davanti al Tribunale Ecclesiastico di Milano. Il motivo del contendere. L'Oldrini lamentava che all'inizio del maggio 1781 Carlo Peluzzi, detto Carlotto, su commissione del canonico Tramezzani, con espressa turbativa del possesso, aveva scritto, ossia stampato, casa Tramezzani, sul sepolcro proveniente alla casa del comparente per titolo antico ed ereditario. Ma tale sepolcro era nella cappella dedicata alla Beata Vergine Immacolata, già detta della Madonna Vecchia o del Parto. Ritenuto l'atto indebito ed ingiurioso, Lodrini chiedeva che, dopo opportune informazioni, la lapide fosse ripristinata come era all'inizio, a spese del canonico. La denuncia, firmata dal giureconsulto Federico Oldrini a nome del padre, Carlo Antonio, fu messa agli atti, previo versamento di una somma atta a coprire le spese che l'attuario o notaio avrebbe dovuto sostenere per recarsi sul posto e assumere le informazioni del caso. Pertanto, il 15 giugno 1781, alle 9:30, l'attuario Giovanni Battista Ricci, con lo scrittore o scrivano presbitero Carlo Gaetano Belloni, partì da Milano con una reda tirata da due cavalli. Si trattava di una carrozza a quattro ruote utilizzata dai notai e cosiddetta secondo l'inflessione gallica, usata anche da Cicerone ed Orazio. L'attuario arrivò a Legnanello alle 14:30 circa e prese alloggio in una caupona o trattoria del posto. Il giorno seguente si recò a Legnano e raggiunse la cappella suddetta per visionare il sepolcro in questione, alla presenza del prevosto e di due testimoni e di Andrea Borsani, console di Legnano. Fu appurato che nella cappella esistevano quattro sepolcri, i quali furono misurati esattamente con il brazzetto o lista di legno a più piegature, sul quale era rappresentato il braccio, che era pari a 60 cm. Il primo sepolcro risultava di pertinenza paleari e ascendenti. Il secondo recava la dicitura «Casa Tramezzani», fatta di fresco e tracce di lettere corrose dal tempo. Sul lato destro e della cappella erano piazzati i sepolcri delle famiglie Facini e Berra. Le testimonianze dei notabili del tempo. Ciò fatto, il notaio ritornò all'osteria, in una stanza superiore della quale, nel pomeriggio, iniziò l'audizione dei vari testi. Nessun nobile tra loro, forse per evitare collusioni o pregiudizi. I sentiti erano persone dai 60 agli 80 anni, quindi con una certa cognizione della situazione locale, e di professione fornasaro, campanaro, legnamaro, scalpellino, sepoltore, ferraro, fondagaro o droghiere, massaro, ma anche un teologo ormai giubilato, ossia mandato in pensione. Previa prestazione di giuramento, fu loro chiesto se fossero al corrente di quanto lamentato da Carlo Antonio Oldrini, ma non offrirono risposte convincenti. Tra i sentiti, Melchiorre Oldrini, detto Dadda, che non era parente però di Carlo Antonio, e teneva bottega aperta di roba di Melzo, nel borgo di Legnano. Da non dimenticare Antonio Maria Oriani, di anni 80, a conoscenza solo dell'esistenza di sepolcri nelle cappelle del Rosario di San Carlo. Era abituato a sentire messa in quest'ultima, a destra, entrando nella chiesa di San Magno, nella parte riservata agli uomini, mentre le donne stavano a sinistra. Da parte sua, Carlo Maria Rossetti, di anni 83, massaro del dottor Sole, medico di Legnano, aveva sentito dire che Carlo Oldrini aveva ragione di un sepolcro nella cappella dell'Immacolata, ma non aveva mai visto quale fosse il sepolcro stesso. Qualcuno come un certo Picozzi, detto Mascazza, a destra del console, aveva preferito allontanarsi. Erasi portato a Novara per qualche suo interesse. In sostanza, per evitare di essere coinvolti, tutti i sentiti si espressero vagamente, limitandosi al sentito dire, senza assumersi responsabilità, desiderosi di squagliarsela al più presto. Due attestazioni sembrano però di rilievo. La prima fu quella di Giovanni Colombo, che prima lavorava alla fornace di San Vittore, di proprietà dell'acqua, ma esercitava da 10 anni la professione di sepoltore in legnano e legnarello, con un salario di lire 100 l'anno. Come tale, deponeva i cadaveri nella chiesa di San Magno, dove esistevano sepolcri di particolari. I particolari erano persone in vista e della comunità. Uno interrato da circa 4 anni, un altro detto Foppone, situato nel mortorio vicino alla chiesa. Altri sepolcri di particolari esistevano, a suo dire, nella chiesa titolata Sant'Angelo dei Padri Francescani, dove si trovavano anche i sepolcri Oldrini, e tre nell'oratorio di Sant'Erasmo. Uomo spiccio, per natura, anche se una cassa non entrava nella tomba, non esitava a estrarre il cadavere e a deporlo di peso nel sepolcro, poiché i sepolcri erano spurgati all'incirca ogni 4 anni. È immaginabile quale profumo emanasse nella circostanza. Il permesso di spurgare il foppone fu chiesto dalla deputazione dell'Estimo alla Commissione di Sanità nel 1803, a detta del Raimondi. Rilevante pure la dichiarazione del teologo Pietro Antonio Brera, di anni 76, sentito nella propria casa. Già parroco, dichiarò di non sapere e di non avere mai inteso che Carlo Antonio Oldrini potesse avere qualche sepolcro di sua ragione nella chiesa di San Magno, dove trovavano posto le tombe del comune, dei sacerdoti, della confraternita del Rosario, di Casa Vismara e della propria. Anche se altri testi avevano dichiarato che se ne trovavano nelle cappelle di Santa Teresa di San Carlo. Sembra strano però che il teologo sapesse dell'esistenza di 2 o 3 lapidi nella cappella dell'Immacolata, ma non si fosse mai preoccupato di osservare l'iscrizione la stessa. Preferiva fare il Nesci, avrebbe detto il Giusti nella sua lirica dedicata a Sant'Ambrogio. A fronte di deposizioni incerte, il fisco o giudice disponeva però di una testimonianza più grande di ogni eccezione o parzialità o riserva. Era quella dello scalpellino Carlo Peluzzi, detto Carlotto, di anni 61, il quale riconobbe che nella cappella dell'Immacolata esistevano quattro sepolcri. Dal canonico Tramezzani seppe che questi disponeva di due sepolcri nella stessa, uno ereditato dalla casa Paleari con iscrizione chiara, l'altro di casa Tramezzani. Le parole della cui lapide risultavano smangiate e consonte. Il canonico desiderava che verificasse se le logorate potessero essere rimodernate. Il Peluzzi accettò l'incarico, verificò l'iscrizione corrotta, ma non riuscì a decifrare una lettera simile a una C. Con martello e pontirolo non esitò a formare sulla lapide le parole di casa Tramezzani, senza che veramente il canonico gli avesse ordinato di imprimere così sulla lapide, ma solo di restaurare parole che poteva capire. Limitato e criticato il compenso ricevuto con un pestone di vino della tenuta di circa 3 boccali. Al momento della commissione ricevuta, il Peluzzi dichiarò che nessuna persona era presente. Pertanto, sulla base delle testimonianze ricevute, il fisco ritenne che le parole incriminate, non essendo state scolpite sulla suddetta lapide per mandato del canonico Tramezzani, non erano da considerare scritte o scolpite, conformemente a quanto letteralmente e inseparabilmente risultava dalla deposizione di Carlo Peluzzi. Quindi il fisco e vicario generale ritennero che non si era potuto né si poteva procedere contro il canonico Tramezzani e che Lodrini fosse condannato al pagamento complessivo delle spese pari a lire 191, soldi 12, denari 6, comprensive di lire 9, soldi 2, denari 6 di tassa. Tra le varie spese della curia arcivescovile furono riconosciuti diritti pari a lire 10. L'attuario ricevette lire 12 per ciascuna delle 3 diete o giornate trascorse a Legnano, lire 48 per l'uso dei 2 cavalli trainati e la carrozza, lire 25 per i pasti, lire 36 per i fogli scritti. Per la sentenza definitiva, emessa in latino il 13 marzo 1783, occorsero circa 2 anni, in seguito alle controprove presentate dagli eredi Oldrini, ma non ritenute confortevoli. Però, ancora oggi, che il Tribunale Ecclesiastico è tramontato, non solo per la soluzione delle cause civili, ma anche per le problematiche dell'esistenza, sembra prevalere la categoria dell'imperativo. Aspetta.